Prossima fermata, Illuminami su Radio Statale.
Buonasera, buonasera. Sono le 19 di mercoledì 2 giugno, quindi noi continuiamo ad andare in onda pure quando è festa nazionale e siamo in onda con Illuminami con le mie colleghe Ale.
Ciao.
E Anna.
Buonasera.
Oggi, visto che ormai è sicura la nostra permanenza in questa zona gialla e anzi si richiama quasi una zona bianca, abbiamo deciso di portarvi a fare un giretto per Milano, ma soprattutto per tornare a fare tutte quelle cose che ci sono state precluse in questi mesi di chiusura, come appunto la nostra, penso, cosa da fare preferita, cioè andare nei musei. Non so le mie colleghe, ma per me era il mio passatempo preferito in assoluto.
Sì, assolutamente. Calcola che poi c'è sempre la scusa buona, secondo me, per andare in un museo: d'inverno perché fa troppo freddo, d'estate perché fa troppo caldo e cerchi un posto con l'aria condizionata, quindi vedere un museo in realtà trova sempre il tempo perfetto e torni a casa anche con delle scoperte interessanti.
Sì, anche a me è mancato molto, infatti non vedo l'ora di rimettere piede in un museo.
Infatti abbiamo deciso di non fare non una ma ben due puntate per portarvi nelle mostre più interessanti che ci sono in giro per Milano. Ovviamente noi vi porteremo nelle mostre, quelle che noi abbiamo, mostre, comunque esposizioni che abbiamo personalmente ritenuto più interessanti, ma ovviamente Milano ne offre migliaia di altre differenti, magari nascoste, che si possono cercare nei vicoli nascosti di Milano. E oggi abbiamo deciso di portarvi principalmente alla scoperta delle mostre che riguardano la figura della donna nell'arte. Le prime mostre di cui voglio parlarvi si trovano a Palazzo Reale, entrambe, e fanno parte di una serie di mostre dedicate totalmente alle donne. Ad esempio, la prima si intitola Prima Donna ed è una mostra dove ci sono 100 fotografie della fotografa Margaret Burke White. Non so, ragazze, se voi la conoscete, l'avete mai sentita parlare...
Io devo dire che l'avevo già intravista e soprattutto tenuta d'occhio questa mostra perché mi affascina moltissimo, quindi non vedo l'ora di sentire qualcosa in più adesso di quello che ci racconterai.
Io avevo paura mi chiedessi la pronuncia corretta dell'artista, mi hai mandato un po' in tilt. No, comunque né alla pronuncia né a... l'artista, diciamo, non la conoscevo, quindi non riuscirei neanche a inquadrare la sua arte, però sono curiosa di sentire.
Che tra l'altro adesso proverò a spiegarvi una delle sue fotografie più famose, ma ovviamente così dette così
serve tanta immaginazione.
Esatto, e una delle sue fotografie più iconiche è la fotografia di Gandhi seduto a gambe incrociate con accanto tipo una specie di ventola. Ovviamente sono fotografie in bianco e nero. È una foto un po' particolare, cioè io la trovo abbastanza famosa. E la cosa bella è che saranno presenti, effettivamente non so dirvi se ci sarà anche questa, ma saranno presenti ben 100 immagini di questa fantastica fotografa che è la prima professionista fotogiornalista ad accompagnare l'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu la prima a volare su un aeromobile da bombardamento e la prima occidentale ammessa in Unione Sovietica. Infatti un'altra sua foto molto famosa è un ritratto di Stalin, praticamente. Tutto di fotogiornalismo, appunto, della Rivei collaborava abitualmente. E questa mostra si trova, che è in Piazza del Duomo, finisce il 29 agosto, il costo è di 14 euro. Ovviamente non so se ci sono riduzioni specifiche per studenti, anche se non ricordo che non mi sembra che a Palazzo Reale ci siano troppe riduzioni, comunque in caso il costo è di 14 euro. È la mostra che si intitola Divine e Avanguardie, le donne nell'arte russa. Nella prima sezione sono presenti le opere dove sono rappresentate delle donne che hanno avuto un ruolo importante nella società russa, come ad esempio le zarine, le madonne, le contadine, anche le poetesse, le scrittrici, comunque donne che sono sempre state attive nell'Unione Sovietica, perché comunque sono delle opere dei primi del Novecento. Ad esempio troviamo opere ad esempio di Malevich, oppure il ritratto di Anna Akhmatova, la poetessa che si autodefiniva poeta russa, è super importante per appunto la poesia russa, il ritratto fatto a lei di Petrov Vodkin. La seconda sezione invece è formata dalle opere fatte dalle donne artiste, dove ad esempio troviamo, adesso mi scuso già per la pronuncia, Natalia Goncharova, Lyubov Popova.
No, sei pronta per andare a fare un corso in Russia, secondo me, di lingua proprio, e lì spacchi tutto.
Te le risparmiamo queste pronunce, non preoccuparti, sei scusata.
Vi ringrazio. E questa mostra è sempre Palazzo Reale, finisce il 12 settembre e costa tra i 6 euro e i 16 euro, in base comunque ai ridotti, all'età e di che categoria fate parte, oppure se avete ad esempio anche la tessera dei musei.
Certo, ma a me incuriosiva una cosa, visto che non conoscevo l'artista. Ma il discorso che fa lei del preferire il termine poeta rispetto a poetessa, credi sia un modo perché in quanto donna non si sentiva abbastanza riconosciuta con il termine femminile, quindi ha voluto utilizzare quello maschile, o c'è un'altra storia dietro?
Penso che sia proprio questo, anche perché dobbiamo calcolare che Anna Akhmatova comunque è dei primi anni del Novecento, comunque è quando le donne ancora non erano, tra virgolette, calcolate, non potevano fare queste professioni, quindi il suo modo di definirsi poeta era un modo per emanciparsi.
Tra l'altro anche la mostra adesso di cui vi parlo io mi ha fatto molto riflettere su come sia stato difficile per le donne riuscire a farsi riconoscere, perché infatti sempre a Palazzo Reale viene esposta la mostra Le Signore dell'Arte, storie di donne tra 500 e 600, che è visibile diciamo fino al 25 di luglio, quindi insomma vi invito a muovervi anche con più fretta rispetto alle mostre di cui ha parlato Erika, perché appunto ha una scadenza più vicina. E mi ha stupita proprio perché immaginarci la storia di artiste nel 500 e nel 600 ci risulta quasi molto difficile. Sebbene, cioè, naturalmente in realtà esistessero, era solo più complesso dargli il merito, ecco, riconoscerle. E però Palazzo Reale ha fatto questo, o meglio, i curatori, ecco, di Palazzo Reale hanno fatto questo lavoro bellissimo di riunire i lavori di 34 artiste, che sono oltre 130 opere, sì, che vedono, diciamo, nomi molto importanti, tra cui Gentileschi, Anguissola, Fontana, Sirani, insomma tutta una serie di grandi artiste che diciamo volontariamente è stata pensata proprio con la volontà di dare visibilità a quello che è un settore dell'arte, cioè o meglio un prodotto artistico, quindi realizzato dalle donne, che spesso viene dimenticato. E deve essere molto interessante, non so se vi è capitato ancora di vederla o di andare. A me sembra molto interessante.
Non ancora.
Esatto. È sicuramente una tappa fissa alla prossima visita a Milano.
Quindi diciamo che Palazzo Reale, di cui avete già indicazioni sulla posizione geografica, sapete già dov'è, per l'ingresso di questa mostra chiede dai 16 ai 6 euro a seconda poi appunto delle varie scontistiche, però mi pare che noi alla fine in quanto studenti rientriamo nel ridotto, perciò pagando 12 direi che è super accessibile, che può essere uno spunto per chi non sa bene come muoversi, ecco. Invece cambiando location, visto che abbiamo esaurito le mostre adesso in corsa Palazzo Reale, vi propongo in realtà quello che è il lavoro di un'altra grande artista donna, anzi forse probabilmente tra quelle di cui vi parliamo stasera la più conosciuta, ovvero Frida Kahlo. Frida Kahlo che, non so, per voi, soprattutto che avete frequentato l'artistico, quanto sia stata iconica, anche perché se devo ripensare alla mia adolescenza, era tipo la donna modello di un sacco di miei conoscenti. Non so che rapporto avete voi con la storia di Frida Kahlo.
Assolutamente più o meno lo stesso, che è lo stesso che hai appena citato te, cioè Frida comunque, sia ai tempi delle superiori ma anche adesso è un'icona di donna, è un modello di donna.
Sì, sono d'accordo, iconica, grande Frida Kahlo, ma ogni tanto anche basta Frida Kahlo, ogni tanto mettiamo anche un paletto.
No, vero, perché infatti poi... come tante cose, spesso se inflazionate rischiano quasi di arrivare a stufare un po'.
Sì, di perdere anche il senso.
Brava, sì.
Perché poi d'accordo. Se uno non ha mai uno stop, si perde un po' il senso e la storia dell'artista, che comunque è una grandissima storia.
E soprattutto credo che uno dei grandi problemi per quanto riguarda lei nello specifico è che spesso diventa... un modello, ma cioè per persone che nemmeno conoscono troppo la sua storia. Quindi di fatto in realtà vorrei invitarvi ad andare a visitare la mostra, diciamo, che è alla Fabbrica del Vapore, perché in realtà più che presentare delle sue opere, quindi valutarla dal punto, diciamo, di vista semplicemente artistico, sia modo proprio di conoscere a 360 gradi anche la sua storia, quella che è stata la sua vita, diciamo, molto difficile, ecco, per chi la conosce. E ne è presentata come una mostra di fatto sensoriale e si vuole appunto ripercorrere quelli che sono stati un po' i luoghi della sua vita, quindi diciamo il legame con il Messico, ma anche il rapporto con il marito Diego Rivera e tutto quello che è stato il suo processo artistico. E appunto, come vi dicevo, è visitabile alla Fabbrica del Vapore fino al 25 di luglio e si possono acquistare i biglietti in realtà non sul sito della Fabbrica del Vapore, ma vi rimanderà comunque ad una serie di siti che li mettono in vendita, tra cui peraltro Ticket One, che è appunto super noto, e il prezzo si aggira intorno ai 16 euro, quindi insomma in linea anche con le mostre di cui vi abbiamo parlato prima.
Sempre per riprendere il discorso Frida Kahlo, non tanto tempo fa, nel 2017-2018, adesso non ricordo, ma comunque era il mio primo anno di università, quindi il periodo è quello, c'era già stata una mostra...
2018.
2018, ok, mi confermi, esatto. Grazie della regia.
Però credo fosse curata diversamente, no? Tu eri andata?
Sì, io sono andata ed era al MUDEC.
Ah, ok.
Esatto, dipinti e documenti vari dell'artista per ricostruire un po' tutta la storia. Quindi ogni tot si tira fuori Frida Kahlo perché tanto si sa che comunque va forte, no? Quindi magari anche questo ragionamento qua ci riporta verso l'estremismo.
Sì, anche perché poi se...
commerciale.
Posso aggiungere, vabbè, sicuramente più facile ispirarsi o seguire quello che è stato il lavoro di una donna che è già stata resa famosa, però anche i nomi che vi abbiamo menzionato fino ad adesso io credo sia interessante valutarli, anche perché difficile già nel Novecento, però io davvero sono rimasta impressionata dalla mostra sulle donne nel Cinquecento, cioè artiste nel Cinquecento, quindi... non lo so, ecco, forse approfondire anche delle figure diverse, dargli rilevanza, è un bellissimo progetto secondo me che sta facendo Palazzo Reale adesso, ecco, che può andare anche oltre la commercialità.
Sì, è anche curioso capire se sono artiste che già al tempo erano conosciute oppure se le opere non sono andate disperse, sono arrivate fino a noi, quindi sono state riscoperte poi postume, no? È interessante molto quello. E vi ho detto appunto che già qualche anno fa MUDEC aveva parlato di donne, di Frida Kahlo in particolare. Quest'anno invece per il palinsesto I talenti delle donne porta Tina Modotti, una mostra che porta il titolo Donne, Messico e Libertà, e avete tutto il tempo del mondo per andare a visitarla. Infatti è stata appena inaugurata il 1° maggio, un mese fa ormai, ma ho perso la cognizione del tempo, ma comunque rimarrà fino al 7 novembre 2021. Ci sono un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d'argento. Se Picci in collegamento mi vuole spiegare qualcosa, tu che studi beni culturali, ogni informazione sulle stampe ai sali d'argento.
Mi ritiro.
Signorina, si ripresenti.
Assolutamente. Rifiuto il voto.
E comunque, per inquadrare poi Tina Modotti a 360 gradi, oltre alle sue fotografie ci sono anche lettere e documenti. Tina Modotti è nata ad Udine, vivrà e lavorerà in Città del Messico, dove arriverà poi ad esprimere tutta se stessa, sia come fotografa che come attivista. Infatti fotografia e attivismo si fondono proprio nei suoi lavori. Ho avuto modo di vedere già qualche fotografia su internet e mi auguro presto di ritornare al MUDEC e di poter scoprire questa artista che io non, questa fotografa che io non conoscevo. Non so voi.
No, nemmeno io.
Però è molto interessante questa ricorrenza sempre del Messico, che sia Frida Kahlo o che sia un'altra donna, il Messico c'è sempre.
Fuga in Messico.
Ma la storia artistica del Messico è clamorosa, raga, cioè anche a livello di tradizioni, a me interessa veramente molto, cioè deve essere proprio interessante come cultura.
Invece, ritornando in Italia e ritornando vicino alla Statale, ovvero al Museo del Novecento, abbiamo pochissimo tempo, anzi, per vedere Carla Accardi. Sempre per il palinsesto Talento delle Donne, il Talento delle Donne, dal 9 ottobre 2020, quindi già da un bel po', fino al 27 giugno, è possibile vedere circa 70 opere e documenti d'archivio dell'artista siciliana Carla Accardi. Tra l'altro, facendo un po' di ricerca, così vi inquadro meglio l'artista, Carla Accardi nel 1951 frequentava la libreria Salto di Milano, il luogo d'incontro degli artisti del MAC, ovvero il Movimento per l'Arte Concreta, che è stato fondato proprio a Milano. Se Erika Piccinali vuole darci qualche informazione su questo movimento...
Io non mi sono iscritta a questo esame.
Magari possiamo risollevare il suo esame.
Mi state confondendo con un'altra persona.
Picci, ce l'abbiamo con te perché non sei ancora venuta a Milano, quindi oggi ti becchi le strigliate.
Avete ragione, fate finire la sessione, promesso che a fine sessione si va a visitare a Milano tutte queste mostre.
Io la mostra di Carla Accardi l'ho vista in realtà, perché sono andata a dicembre a rivedere il Museo del Novecento, che è sempre bello ogni tanto tornarci senza motivo, e mi ricordo che mi presento con i miei 2 euro in mano, perché si sa che noi studenti paghiamo 2 euro, e mi dicono no, è 8, e io, no, in che senso è 8? Io ho sempre pagato 2. No, è 8 perché c'è la mostra di Carla Accardi. Ho detto, ah vabbè, ok, vediamo anche la mostra di Carla Accardi. Non l'ho molto capita, cioè ho fatto un po' fatica, però no, è interessante perché poi c'è tanto gioco di colori, soprattutto nel suo lavoro, ecco, quindi cioè andiamo proprio sul, cioè molto sullo specifico, perché poi c'è tutta la simbologia dietro il colore, come viene utilizzato, le fasi della vita, insomma. Consiglio comunque di vederla, anzi suggerisco a qualche ascoltatore di vederla e poi di spiegarmela, no?
Oppure, Ale, appena possiamo, ci torniamo tutte insieme. Tra l'altro, vorrei fare... Tra l'altro vorrei fare anche un piccolo excursus fuori dalla città di Milano, ma sempre riguardo a donne artiste. Io con la mia città del cuore.
Dici cosa c'è a Bergamo, anzi.
È una mostra davvero molto bella che vi consiglio, è alla Gamec ed è la mostra di Regina. Comunque è una scultrice super importante di metà più o meno metà Novecento, che ha collaborato comunque con quelli del futurismo e tutte quelle correnti lì. Super bella, per chi potesse andare a Bergamo, raga, andatela a vedere, è gratis, cioè se poi vi iscrivete, se tipo lasciate la newsletter, è gratis, quindi andate, raga.
Insomma,
e ce l'ha fatta.
Illuminami per Illumina BG. Top.
No, ma ce l'ha fatta, eh. Invece di venire lei a Milano, ancora che prova a trascinare noi a Bergamo. No, basta.
Certo.
Detto ciò, possiamo anche dire ai nostri ascoltatori che bella quella di Bergamo, è bellissima, è nulla da ridire. Però andate, mi raccomando, a vedere le mostre a Milano. Ecco, ve lo suggeriamo caldamente. E vi aspettiamo la settimana prossima per scoprire insieme nuove mostre da vedere a Milano. Buona serata.
Buona serata e buona visita.
Buona serata a tutti.